Astronauticast. Astronauticast, stagione 19, episodio 19. Oggi è il 12 marzo 2026 e Astronauticast è il podcast dell'associazione ISA, l'associazione italiana per l'astronautica e lo spazio. Se avete domande o commenti, sapete che potete sempre commentare sotto al video su cui state guardando su YouTube, Facebook o Twitch. E questa sera, dunque, ci presentiamo. Io sono Veronica da Verona. E insieme a me abbiamo da Milano.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo.
E dall'Unione Terre d'Argine.
C'è Ricky dall'Unione Terre d'Argine. Ciao a tutti e ben ritrovati.
Allora, questa sera parleremo della notizia, diciamo, un po' più sostanziosa della settimana. Fra le altre varie notiziole, questa mi è sembrata quella più cicciona. Cioè un report del nostro amico Office of Inspector General sullo Human Landing System, quindi sui due sistemi che dovrebbero portare gli esseri umani sulla Luna, e ce ne parla il Ricky.
E quando parliamo di OIG, lo diciamo sempre, sono sempre razzi amari. Perché tutte le volte che ne abbiamo parlato questi report sono abbastanza impietosi, però cioè, per come è strutturato questo ufficio qui è fatto apposta per, insomma, fare le pulci a quello che sta facendo NASA per capire se i soldi, in particolare dei contribuenti, sono investiti nella maniera giusta e se tutto si sta svolgendo nel miglior modo possibile. Allora, come diceva la Vero, su che cosa è focalizzato questo report? Su HLS, quindi Human Landing System, quindi stiamo parlando dei due lander che ad oggi sono stati selezionati da NASA per riportare un equipaggio sul suolo lunare. Quindi lasciamo un attimo da parte SLS con tutti i suoi problemi. Tra l'altro è già finita la conferenza stampa per
è già
Artemis.
Finita, sì. Allora fanno il rollback il 19 di marzo, quindi questo giovedì prossimo, e il lancio lo prevedono per il 1 aprile, che da noi poi sarà la notte del 2 aprile.
Ok, quindi Jared non ha cacciato una nuova bomba a sorpresa?
Sì, dopo.
Ah, ok, ci dici qualcosa? Ok, quindi facciamo questo cliffhanger per dopo. Quindi parliamo invece di quello che vedete in sottofondo se ci state guardando nella live, quindi dei due sistemi selezionati per fare l'allunaggio e che sono stati selezionati. Quindi abbiamo Starship versione lunare di SpaceX e il Blue Moon di Blue Origin. C'è da dire che questo report ha un sacco di note, di appendici, proprio perché dice, visto che, dico in soldoni, visto che Jared l'anno poco tempo fa ha cacciato la bomba, quindi ha rivoluzionato un po' le carte, ha rimescolato un po' le carte in tavola, noi in questo report continuiamo a parlare di Artemis 3 come prima missione per il ritorno effettivo sul suolo lunare degli astronauti, però in realtà sappiamo già che non è così, però visto che è una cosa che è successa da poco, questo report non possiamo dare un'analisi approfondita se questo cambiamento in che cosa andrà proprio a influenzare il report stesso, quindi mettono le mani avanti, quindi leggiamo questo report al netto del cambiamento che sta accadendo proprio in questi giorni al programma SLS. La prima cosa, diciamo, positiva, forse l'unica cosa positiva del report, è che viene sottolineato che il fatto che questa gara d'appalto per questo tipo di lander e l'approccio che NASA ha utilizzato, cioè quello di fare un bando in cui però i costi erano fissati all'inizio e gli eventuali vincitori avrebbero dovuto sviluppare il sistema di landing rimanendo dentro questo budget, a differenza magari di anni passati in cui magari NASA è vero che si affidava a dei contractor esterni, però magari era un rapporto molto più semplice in cui NASA banalmente magari ridava i soldi man mano che venivano spesi dai contractor per andare avanti nel progetto, quindi questi costi spesso e volentieri li evitavano. Qui i costi sono un po' più contenuti. Il report registra che SpaceX sta sforando del 6% e di Blue Origin solo dell'1%, che è buono se consideriamo programmi passati dove i costi sono esplosi. Abbiamo parlato anche ad esempio di un progetto totalmente interno a NASA, cioè la Mobile Platform 2, per poter supportare l'operazione di SLS nelle versioni successive, che il budget era 200-300 milioni e ha sforato il miliardo, quindi altro che 6%. Insomma, sono cose che tendono sempre a esplodere dal punto di vista dei costi, però diciamo che questo approccio con super paletti dal punto di vista finanziario sembra aver funzionato, e questo è anche, diciamo, per le tasche dei contribuenti un contentino. Quindi almeno quantomeno si sta avendo NASA sta lavorando bene per quanto riguarda il controllo dei costi. Tutto il resto invece è un po' lacunoso, e ovviamente l'OIG mette in evidenza tutti i punti critici di quello che si sta configurando come, insomma, questo programma per questo veicolo per poter riportare fisicamente gli astronauti sul suolo lunare e poi riportarli in orbita dove ci sarà Orion ad attenderli. Allora, neanche farlo apposta, poi sembro io che sono fissato, ma anche in questo rapporto si sottolinea la criticità della questione dei rifornimenti in orbita. Per quanto riguarda l'architettura di SpaceX, questo fattore è più pesante, perché nel rapporto si parla di almeno una decina di lanci per poter rifornire il tanker di una quantità di carburante di carburante sufficiente per poter percorrere il profilo di missione adeguato. E questa questione del rifornimento in orbita non solo genera dei dubbi per il fatto che è una tecnologia che non è mai stata usata, quindi non è mai stato fatto in precedenza un trasferimento di propellenti criogenici di questa entità in orbita, ma c'è anche un aspetto magari secondario che in effetti non ci avevo pensato. Loro dicono non solo SpaceX deve verificare, dimostrare di riuscire a fare questa cosa in orbita, ma deve anche dimostrare che le sue strutture di terra riescono effettivamente a supportare un rate di lanci così elevato per rifornire il tanker in tempo utile. Cioè dicono: ok, riuscite a fare questo trasferimento in orbita di carburante, bravissimi, ma chi ci dice che voi riuscite a lanciare, non so, una Starship ogni 6 giorni o insomma un periodo così ristretto come dichiarato? Insomma, è tutto da vedere, proprio perché non sappiamo ancora. Lo vedremo forse fra qualche settimana con la partenza di un Block 3 di Starship, se questo ratio di lanci potrà essere possibile. Sappiamo anche che abbiamo anche una rampa nuova in Florida, quindi avremo forse 2 siti di lancio dove poter fare queste operazioni, ma ripeto, lo dicono anche loro, è tutto da dimostrare. Per Blue Origin la questione sembra un po' più mitigata, perché almeno nelle slide che ci sono loro fanno vedere che anche Blue Origin avrà una cisterna in orbita, loro lo chiamano un transfer vehicle in orbita, che dovrà essere almeno rifornito, però lì sembra che il rifornimento forse metta in gioco solamente un rifornimento o due, una sul veicolo, sul Blue Origin stesso che serve per atterrare, e uno per rifornire il tanker. Però anche loro dovranno dimostrare che questa tecnologia funzioni, cose che ad oggi non è ancora assolutamente dimostrato. Secondariamente, un'altra cosa in cui il rapporto insiste in più punti è la questione, anche qui vi invito a guardare le immagini che ci state vedendo, la questione di come gli astronauti scenderanno dal lander una volta arrivati sulla Luna. Perché almeno per quanto riguarda il Blue Moon, l'ho chiamato Blue Origin per tutto il tempo forse, adesso che mi sto rendendo conto mentre parlavo, il Blue Moon, se lo guardate, Dopotutto è tipo un lem del programma Apollo, che direi che il lem del programma Apollo era alto 7-8 metri. Probabilmente il lander di Blue Origin, il Blue Moon, sarà alto circa 15-16 metri, però gli astronauti sono posizionati nella parte inferiore e anche loro, come hanno fatto gli astronauti per le missioni Apollo, usciranno tramite una scaletta. Scaletta che probabilmente funzionerà a dovere, però nel caso si dovesse guastare c'è la possibilità anche di un accesso secondario sempre tramite scalette, quindi diciamo che questa ridondanza ha perlomeno un veicolo dall'architettura come quello del Blue Moon sembra soddisfare. Tutt'altro discorso dobbiamo farlo per questa SpaceX, per questa Starship lunare, in cui c'è un oggetto, la Starship, che è alta una cinquantina di metri, gli astronauti e la parte abitabile di Starship è in alto, quindi come faranno a scendere lo sappiamo, l'abbiamo visto in tante immagini, alcune anche prove con dei simulacri a terra. Ci sarà questo ascensore che di fatto farà scendere gli astronauti dall'alto verso il basso. Però banalmente nel rapporto si dice, ma se questo ascensore si guasta gli astronauti di fatto non hanno nessun'altra possibilità di poter risalire a bordo dell'astronave, quindi è un problema, andrebbe a violare che almeno loro dicono che nel contratto di NASA per questi veicoli, almeno in tutti i sistemi di volo ci deve essere la ridondanza di tutti i sistemi, una singola ridondanza, non si parla di tripla ridondanza, però almeno una ridondanza. Se l'ascensore si guasta, così come i progetti che abbiamo in questo momento, sembra che non ci sia nessuna possibilità per gli astronauti di risalire a bordo. Poi si parla anche di un oggetto alto 52 metri, ha un'altra criticità, chiaramente lo capite anche voi, che quando a terra potrebbe essere sottoposto, insomma, a delle vibrazioni al momento del touch, del contatto con il suono lunare, incominciare ad oscillare e quindi magari tendere anche a ribaltarsi avendo questa conformazione. Quindi anche questa è una questione da sicuramente approfondire, che SpaceX dovrà spiegare come poter mitigare questo potenziale problema.
Abbiamo visti di lander ultimamente.
No, infatti uno potrebbe dire, beh vabbè, ma tanto c'è comunque esperienza di lander privati che hanno atterrato con successo sulla Luna, ma di fatto lander ben più bassi, le storie del podcast, hanno fatto proprio la fine del ribaltamento. Chiaramente si parla di oggetti fatti da aziende un po' più piccole, di missioni con budget senz'altro più contenuti rispetto che a un obiettivo così prestigioso come il ritorno degli esseri umani sulla Luna, però non è facile. Tra l'altro loro dicono, nonostante anche abbiamo esperienza di landing lunari con, insomma, tutte le missioni Apollo, quello che si vuole fare con Artemis è una cosa abbastanza diversa, non si atterrerà più nelle zone equatoriali del nostro satellite, ma il punto prescelto è appunto il polo sud. Sappiamo perché, ci sono zone potenzialmente in cui c'è sempre ombra, quindi magari ci potrebbero essere depositi di acqua ghiacciata, però lo scenario, il terreno è molto diverso da quello che potevano incontrare i nostri amici astronauti del programma Apollo, perché magari anche le asperità del terreno sono diverse, si possono trovare dei macigni più grandi, insomma tutta una serie di vincoli che devono essere in qualche modo tenuti in considerazione, e insomma il lander sia di il Blue Moon di Blue Origin, ma soprattutto quello la Starship di SpaceX deve comunque mettere in conto che per atterrare deve, insomma, non essere troppo inclinata, cosa che magari un lander Apollo poteva avere delle tolleranze maggiori. Il rapporto parla anche di eventuali studi che non sono ancora stati approfonditi, con dei motori così potenti per tornare dalla superficie all'orbita. Cosa succede con la regolite sollevata durante questa fase del ritorno degli astronauti dalla superficie all'orbita? Ancora una volta, il Blue Moon, avendo un'architettura più simile all'EM, potrebbe essere già avvantaggiato. I motori Raptor invece della Starship non sappiamo a che velocità sparerà la regolite attorno al sito d'atterraggio, e se questa regolite rimbalzando possa insomma causare dei danni ai motori stessi durante la fase dell'ascesa. Quindi sono tante piccole variabili che coi tempi ristretti che ci sono difficilmente potranno essere controllate nello specifico. Il programma Apollo era, se vogliamo, più strutturato, si erano fatti molti voli preparatori prima dell'allunaggio vero e proprio per riuscire ad avvicinarsi il più possibile alla configurazione di volo che avrebbero utilizzato gli astronauti proprio in Apollo 11. Pensate solamente a Apollo 10, che era veramente una missione fotocopia, se non per il fatto che non c'è stato l'allunaggio vero e proprio. Qui invece il rapporto proprio sottolinea che NASA in molti degli aspetti, in molti confronti che ha con queste due aziende durante questo periodo di sviluppo, sembra chiudere un occhio su quell'aspetto che loro chiamano test like you fly, cioè testare il vostro hardware nella maniera più simile possibile a quella che sarà la configurazione di volo finale quando ci sarà l'allunaggio vero e proprio. E quindi l'OEG questo sottolinea questa cosa che è molto importante, e insomma come si dice, pungo la NASA per dire di rafforzare questa cosa, riuscire a magari fare qualche pressione in più alle due aziende in modo che si possano sviluppare e testare questi oggetti con la configurazione di volo più vicina possibile. Quindi magari, ok, abbiamo parlato dell'ascensore, abbiamo parlato di queste cose, ma anche cose banalmente tipo se io faccio dei voli di test, come sappiamo che ad esempio da questo rapporto che SpaceX vorrà fare un landing senza equipaggio con una Starship. Adesso non so se questo nell'ultimo anno è cambiato questa roadmap, e però vuole fare un landing e un decollo dalla superficie lunare, per fortuna, per capire se questa Starship è in grado di farlo, però magari con una Starship senza supporto vitale, visto che non è senza equipaggio. E questo significa che la Starship stessa sarà molto più leggera di quella che magari sarà durante il volo vero e proprio, e questo dicono, ma ad esempio questa cosa bisognerebbe implementare, fare un volo con anche prevedere un volo che abbia un peso, la vostra navetta abbia un peso il più simile possibile a quella che avrà durante il volo vero e proprio, proprio per riuscire a raccogliere ancora più dati il più vicino possibile a quello che sarà il volo effettivo. Poi c'è un altro piccolo capitolo che però è quello che ha avuto, visto, un po' più risonanza nei vari social, nei vari siti, quello che parla appunto della questione dei controlli manuali o controlli completamente automatici, che ovviamente è una cosa che fa molto, così secondo me fa molto appeal. Quindi i titoli di molte testate specializzate, ma anche non specializzate in questa cosa, cioè il titolo della pagina è NASA è in contraddizione con SpaceX per quanto riguarda i controlli manuali. Nel rapporto si parla di questo, ovviamente, ma non è la parte principale del rapporto. E qual è la questione? Lo sappiamo, SpaceX la conosciamo bene con le Dragon. Qual è il loro approccio? Cercare di fare una navetta che sia il più possibile automatizzata grazie alla tecnologia che tra l'altro SpaceX riesce a padroneggiare, ce l'ha dimostrato molto molto bene. Però anche qui il rapporto fa un esempio: pensate che durante le missioni Apollo, in tutti i 6 allunaggi che sono stati fatti, c'è sempre stato un piccolo o qualche problema che ha è stato necessario l'intervento umano per in qualche modo bypassare qualche sistema. Chiaramente magari non erano problemi catastrofici, però insomma si sottolinea quanto sia importante l'intervento umano durante questo tipo di attività. Certo, stiamo parlando delle missioni Apollo, stiamo parlando di computer di bordo che erano qualcosa di più simile a una calcolatrice che a quello che abbiamo in mano oggi, però si sottolinea il fatto dell'importanza dell'intervento umano. Si fa un paragone come La questione era sorta ovviamente anche quando SpaceX ha dovuto preparare la Dragon per gli attracchi alla ISS per portare equipaggio, questa questione in cui in prima battuta la Dragon era veramente solamente sedile, touchscreen e basta, senza nessun tipo di pulsanti per gli pulsanti fisici, cloche o cose di questo tipo per gli astronauti. Non che adesso abbiano una cloche all'interno della Dragon, lo sappiamo bene, però sappiamo che c'è stato tutto un processo di mediazione tra NASA e SpaceX, anche grazie al fatto che c'era Garrett Reisman, che era stato astronauta NASA e dopo finita la sua carriera in NASA era andato appunto a lavorare in SpaceX, e in quel periodo di sviluppo della Dragon ha fatto un po' da ponte alle due entità. Si è raggiunti un compromesso in cui in realtà adesso le Dragon hanno sì qualche pulsante fisico e gli astronauti, se vogliono, possono usare il touchscreen che ha, insomma, è stato implementato anche dal punto di vista di feedback sugli astronauti per manovrare fisicamente la Dragon nel caso in cui manovrare attivamente, manualmente la Dragon in caso di bisogno. Cosa che tra l'altro è stata fondamentale, ad esempio, con lo Starliner, quando non funzionava niente hanno veramente buce suni fatto tutto quello che potevano, anche grazie al fatto che potevano praticamente comandare manualmente completamente la capsula. Nel rapporto si dice che SpaceX ha detto sì, in qualche maniera lo implementeremo, quindi abbiamo ben presente questo punto, però nei fatti non stiamo vedendo niente, anzi, nel rapporto si dice probabilmente nella Critical Design Review, che sappiamo che è quell'incontro in cui si dice ok, questo sarà il design definitivo del sistema, quindi dopo la Critical Design Review praticamente non ci saranno più modifiche sostanziali all'hardware, si passerà alla produzione vera e propria, probabilmente si arriverà alla Critical Design Review con questo sistema, con questa capacità di controllo manuale che probabilmente non ci sarà, e col benestare, tra virgolette, di NASA, non col benestare, ma con magari l'introduzione di qualche così deroga a questo aspetto, come magari abbiamo visto in altri casi, ad esempio parliamo dei booster di SLS che una volta sembravano essere certificati solo per un certo periodo di tempo prima di dover essere ricondizionati per il volo, poi strada facendo si è insomma derogata questa capacità. Quindi e stessa cosa per Blue Origin, di cui si sa ancora meno per quanto riguarda come sarà la cabina di pilotaggio del Blue Moon. Ma dico che questo aspetto è stato magari molto citato nelle varie fonti giornalistiche, però per me è molto tra virgolette più grave che il rapporto dica che una cosa che assolutamente manca ad oggi è che se per qualche ragione l'equipaggio non riesca più a decollare dalla superficie lunare, ad oggi non c'è nessun piano di emergenza fattibile per poterli andare a salvare. Ecco, già questo dico ok, vabbè, controlli manuali, però sappiamo che SpaceX, grazie magari anche a tutta l'esperienza che ha, ha un background che magari tale che gli possa permettere di fare qualcosa di fatto bene con le giuste ridondanze, però qualcosa può sempre andare storto, indipendentemente magari dal controllo manuale, però non c'è proprio un'architettura che possa permettere il recupero immediato degli astronauti. Era così forse anche nelle missioni Apollo, però ripeto, erano tempi diversi, c'erano esigenze diverse, sono sempre i soliti discorsi, ed è giusto che comunque in un rapporto del genere venga sollevata la questione, almeno per poter mitigare questo tipo di problema e cercare di, abbiamo parlato tanto di matrice di rischi anche quando c'era qui Buzz, di insomma trovare delle soluzioni quantomeno per riuscire ad arrivare a quel punto di rischio accettabile. Insomma, poi anche Jared Isaacman, appena insediato alla NASA, ha parlato un po' di questa questione del rischio, magari di riuscire insomma alzare un po' più la soglia e cercare di lavorare per portare a casa l'obiettivo, cioè quello di tornare sulla Luna. Sono veramente argomenti molto pesanti in cui la discussione sarà sicuramente molto accesa nei prossimi mesi, anche perché magari sperando che Artemis 2 vada tutto per il meglio, insomma, tanto per avere, insomma, esserci tolti dalle scatole questo benedetto SLS che fa avanti e indietro dal VAB, dopo ci sarà veramente da discutere attivamente su come andare avanti, e questo tipo di rapporto ufficiale, che è anche bello che sia pubblico, possa dare degli input per, insomma, riuscire a fare le cose nel modo, ripeto, l'ho detto all'inizio, nel modo migliore possibile. Poi non lo vedremo in soldoni anche quando insomma tanti degli altri step che ho citato magari saranno risolti, perché ripeto, le questioni in sospeso sono ancora molte.
Grazie Ricky. Mi chiedevo se questi report dell'Office of Inspector General sono obbligatori. Cioè NASA poi decide per conto suo, cioè ha questi report, li legge, dice ok, questi sono i suggerimenti, ma noi magari facciamo diversamente. Penso che sia così.
Che non sia... Quando dico che magari sarà un periodo di confronto, magari anche proprio per il fatto che questi vengono pubblicati in base anche alle pressioni, a quello che succede, uno possa decidere di fare qualcosa, di migliorare qualcosa, e assolutamente invece dire no, qualcosa possiamo fare come avevamo già pensato di farlo. Poi insomma nel mezzo è arrivato anche Jared, magari anche lui vorrà dare un taglio completamente diverso alla questione, non lo so neanche io di preciso.
Va bene. Io invece volevo aggiornarvi velocemente su alcune cosette, giusto per alleggerire un po' così la puntata. E in settimana è stato confermato che il pad 31.6 di Baikonur è stato ripristinato, e quindi ce l'abbiamo qua, bello, nuovo come il sole. Era stato distrutto dopo il lancio della Soyuz MS-28 a novembre dell'anno scorso, che è quella, non il pad in realtà, quella piattaforma che sta sotto al razzo, una piattaforma di servizio che è sotto al razzo, dove gli omini, quando il razzo è in rampa, vanno per così, se devono fare qualcosa al razzo e essere lì sotto, allora possono salire su questa piattaforma, che poi in realtà durante il lancio si ritira e viene teoricamente agganciata sotto al pad. Durante il lancio della Soyuz MS-28 era mancato un blocco e quindi era scivolata in avanti mentre il razzo saliva, e quindi gli scarichi, la potenza del razzo, l'hanno distrutta. E questa settimana direi a tempo di record, perché da novembre a marzo, insomma, dopo, io non so quanto lavoro ci sia in questa piattaforma, però secondo me insomma sono stati veloci, e quindi è pronta per la Progress MS-33 che partirà il 22 di marzo, quindi farà una decina di giorni. L'altra cosa interessante della settimana è che hanno confermato allora il Centaur 5 come upper stage, come stadio superiore di SLS. La settimana scorsa vi dicevo che appunto l'ICPS, quello attuale, l'Interim Cryogenic Propulsion Stage, ci sarà fino ad Artemis 3. Da Artemis 4 avrebbe dovuto esserci l'Exploration Upper Stage, quello più potente con 4 motori, ma Jared ha detto no, dobbiamo semplificare e standardizzare SLS il più possibile, e quindi hanno eliminato l'Exploration Upper Stage, però mancava lo stadio superiore. Quello più vicino che poteva fare il lavoro dell'ICPS è il Centaur 5 della United Launch Alliance.
Come tra l'altro si intravedeva nei rendering che avevano fatto vedere.
Esatto, infatti prima si intravedeva nei rendering, poi è uscito nel sito della gestione dei contratti del governo, che ha inserito il Centaur 5, un contratto per United Launch Alliance, come unico contractor per lo stadio superiore, il Centaur 5. Quindi diciamo che non è stato, diciamo, ufficializzato così al pubblico così generalista, ma sono riusciti ad andare a scovare questi contratti, insomma hanno visto che sì, alla fine il Centaur 5 è lui. E poi leggevo anche un articolo con qualche aggiornamento su quel problema che era occorso al vetro della Shenzhou 20, se vi ricordate, che era attraccata alla stazione spaziale cinese l'anno scorso, credo. Sì, l'anno scorso.
Sì.
Praticamente c'erano questi tre astronauti che sono saliti a bordo della stazione spaziale cinese grazie alla navetta Shenzhou 20, ma il giorno prima di ritornare hanno fatto un check, una verifica alla navetta che fosse tutto ok prima del ritorno, e l'astronauta incaricato per fare questo check, Cheng Dong, aveva visto questo crack, questo...
Questa crepa.
Crepa, grazie, una crepa, sul vetro della Shenzhou. E quindi anche da terra lo avevano aiutato per cercare di capire da che cosa fosse causato. Addirittura leggevo che ha utilizzato una penna a microscopio, tipo le tricocamere, quelle che servono per i capelli, no? E questa penna a microscopio è andato lì vicino a questa crepa per vedere com'era fatta, e allora ha spiegato che ha visto delle crepe più lunghe, una più corta, e addirittura ha visto che era passata attraverso il vetro. Adesso non tanto da bucare il vetro, perché ci sono un sacco di livelli di spessori, e infatti la pressione all'interno della navetta non era diminuita, quindi non è passata attraverso, però si era infilato bene questo detrito spaziale. Alla fine è stato un detrito spaziale che ha colpito il vetro. E ecco, quindi sono scesi, hanno mandato la Shenzhou 21 con un altro equipaggio, e quelli della Shenzhou 20 sono tornati con questa navetta, ma prima avevano mandato anche la Shenzhou 22 ad attraccare con del cargo, quindi materiali di consumo, tra cui anche delle patch, de un sistema, dei dispositivi, li chiamano, per evitare... tipo di sigillatura, quindi come protezione termica e per sigillare la capsula, non tanto perché doveva tornare l'equipaggio, ma perché comunque la capsula doveva tornare a terra e volevano evitare che si distruggesse in qualche modo in atmosfera, se magari c'era degli sbalzi di pressione o cosa, perché volevano averla a terra per verificare bene e vedere dal vivo, insomma, questa crepa.
No, poi hanno potuto verificare che questo sistema che hanno per tappare i buchi funzionasse.
Esatto. E infatti ha funzionato bene, hanno detto che anche quando è arrivata a terra il materiale all'interno della capsula era intatto, la pressione era normale, insomma, e quindi hanno potuto testare anche questa cosa. E infatti ve lo raccontavo perché mi ha colpito proprio questa organizzazione interna all'agenzia, perché hanno mandato su tre navette loro e con l'idea di avere questo dispositivo microscopio a penna appositamente per... Diceva Cheng Dong che questo dispositivo in realtà serve per le tute da EVA. Quindi quando vedono che c'è un problema, una tuta da EVA, un danno o qualcosa, lo verificano con questo dispositivo, e l'hanno usato anche per il vetro della capsula. E anche l'idea di mandare su questo patch, queste cose per mantenere il calore, insomma, e mantenere il vetro intatto. E poi, vabbè, una nota di colore, praticamente il giorno in cui è rientrata senza equipaggio la Shenzhou 20 a terra, c'era un freddo cane in Cina e c'era vento, e hanno dovuto portarsi coperte termiche per... Non c'era nessuno dentro la capsula, però il team di supporto che doveva recuperare la capsula e metterla in sicurezza e tutto aveva un freddo bestia, e dentro la capsula, col fatto che non c'era nessuno poteva sganciare i paracadute, perché a quanto ho capito le Shenzhou devi essere tu dall'interno che stacchi il paracadute ad un certo punto, quindi il paracadute è rimasto attaccato e col vento che c'era il rischio che la capsula non arrivasse nel punto designato di atterraggio, quindi sono dovuti arrivare sul posto e capire con il vento che c'era dove la capsula sarebbe atterrata correttamente e correre là a tagliare i cavi dei paracadute il prima possibile. E, insomma, mi ha fatto un po' ridere, però effettivamente ha senso. adesso. Magari ci sono delle capsule che, non so, al contatto, tipo al contatto con l'acqua, no? Tipo penso alle Dragon, si sgancia in automatico. E poi c'è il sistema manuale per gli astronauti nel caso non si sganciasse, perché poi rischia di trascinarla via. E in questo caso invece si vede che non c'è proprio, e quindi il paracadute è rimasto attaccato. Poi altre novità, ve l'accennavo prima. Dunque, nella conferenza di stasera è stato detto che il rollback di SLS sul pad sarà giovedì prossimo, quindi il 19 marzo, e stanno mirando al giorno di lancio del 1 aprile, cioè in realtà da noi sarebbe il 2 aprile a mezzanotte 24, se non ricordo male, il 2 aprile a mezzanotte 24, che è un giovedì notte, esatto. E hanno detto che in queste settimane in cui è rimasto dentro il VAB hanno sostituito e certificato un nuovo quick disconnect per l'upper stage, per lo stadio superiore,
che era quello che aveva avuto la perdita
problemi l'elio, esatto. E in diversi su X si sono meravigliati, perché hanno detto: ma sono stati molto veloci a trovare, certificare e insomma inserire questo nuovo quick disconnect, tant'è che non faranno un altro wet rest rehearsal. E in conferenza è stato loro chiesto più volte: ok, non fate un altro VDR, però magari fate un riempimento dei serbatoi parziale, cioè provate questa cosa. Hanno detto no, noi ci sentiamo sicuri in questi nuovi sigilli e siamo a posto così. La prossima volta che riforniremo SLS sarà per il lancio. Quello che ha detto Jared invece in settimana, non si può più parlare di bomba, perché la bomba l'ha lanciata 2 settimane fa e dopo quella sono tutte Molotov praticamente, quindi la Molotov che ha lanciato Jared ultimamente è che dice che gli Stati Uniti inizieranno a costruire una base lunare nel 2027. Nel 2027 non ci saranno voli con esseri umani, nel senso che non saranno già là per poter costruire cose, e quindi lo si farà con lander e con rover e con robot fondamentalmente. Quindi sì, sta un po' correndo, però va bene così. Ecco, questo è il riassunto, secondo me, principale, insomma, della settimana. Questo è il nostro podcast di Astronautica, Astronauticast, e quello che vogliamo fare è riuscire ad esserci ogni giovedì sera per tenervi compagnia, per aggiornarvi su quello che succede durante la settimana in ambito spaziale, e quindi vi ringraziamo un sacco, perché senza di voi noi non saremmo qui. E voi siete il pane nostro principale, coloro che insomma ci danno la forza, la volontà, anche quando siamo stanchi, di comunque di cercare di esserci ogni giovedì. Solo la vostra presenza ci dà questo aiuto. Se volete darci una mano ancora di più, ma non è indispensabile, perché ISA è un'associazione senza scopo di lucro, però quello che potete fare è potete farci una donazione assolutamente libera, quando volete, cioè ogni settimana, una volta all'anno, una volta al mese, quando volete. C'è il sito apposito sul nostro sito, isa.it/sostienici, lo vedete anche sovraimpressione, e se fate una donazione superiore ai 15 euro, vi manderemo a casa anche la nostra tesserina annuale, e quest'anno è questa qui, dove vedete gli scarichi del New Glenn e dello Starship. Ma noi vogliamo ringraziare anche i nostri articolisti, perché l'associazione ISA ha anche un sito di notizie, Forum Astronautica, astronautinews.it, dove scrivono le notizie, quindi noi ci ascoltate e ci vedete, su astronautinews.it potete leggere, e potete leggere e interagire anche su forumastronautico.it. Tutto ciò lo potete condividere, lo potete mi piacizzare e potete insomma interagire con noi come volete, oppure lo potete anche commentare se volete. Per quanto riguarda le donazioni, questa settimana vogliamo ringraziare Salvatore, Enrico, Mariano, Emilio, Mirko e Massimo. Grazie mille, ragazzi. Adesso invece è arrivato il momento di Paolo, o meglio di nonno Apollo e delle sue storie.
Al di sopra della terra c'è una magica città, là si fanno esperimenti con strumenti di ogni età. Chi saranno le persone strane che vivono là? Nonno Apollo ci racconta le loro curiosità.
Il 25 agosto del 1991 uno studente di informatica pubblicò un messaggio su Usenet, uno dei primi sistemi di discussione online. In questo messaggio lo studente riferiva dello stato di un progetto a cui stava lavorando, cioè stava scrivendo del software, una ricreazione, una implementazione del kernel del sistema operativo Unix. Il kernel è la componente software del sistema operativo che ha il controllo completo dell'hardware e dei processi in esecuzione. In questi anni, quindi all'inizio degli anni 90, c'erano tre categorie principali di computer nella fascia alta del mercato. I mainframe erano computer grandi come stanze, che occupavano delle stanze intere e che erano talmente costosi che solo grandi aziende o centri di ricerca potevano permettersi. Nella fascia bassa del mercato c'erano i compatibili IBM, soprattutto i PC compatibili IBM con il sistema operativo MS-DOS o le prime versioni di Windows. Nella fascia intermedia del mercato, più costosi degli economici PC, c'erano delle workstation, cioè dei computer più potenti sui quali girava appunto il sistema operativo Unix, diffuso soprattutto nei centri di ricerca in ambito scientifico, ingegneristico e di sviluppo software. Questo studente si chiamava Linus Torvalds e ci tenne subito a precisare in questo messaggio: non sarà una cosa grande e professionale. 35 anni dopo, quasi tutti i server, la maggior parte dei server con cui interagite, utilizzano il kernel di Linux. E la maggior parte degli smartphone, quelli con il sistema operativo Android, utilizzano proprio, fanno girare proprio il kernel di Linux. Quindi, nonostante le intenzioni hobbistiche di Torvalds, Linux è diventato qualcosa di grande e professionale. Ed ebbe subito, dopo poco tempo, la sua prima opportunità di volare nello spazio Linux. 5 anni dopo l'annuncio di Torvalds, fu un italiano il primo ad avere l'onore di utilizzare software Linux nello spazio. 30 anni fa, in questi giorni di marzo 2026 in cui vi parlo, cioè il 22 di febbraio del 1996, venne lanciata la missione Shuttle STS-75 con a bordo l'astronauta italiano Umberto Guidoni insieme al connazionale Maurizio Cheli. Guidoni si occupò soprattutto dell'esperimento principale di quella missione, il satellite Tethered, e tra il software che controllava questo satellite al guinzaglio C'era anche del software scritto per Unix che girava su un laptop ThinkPad di IBM con un processore 386 di Intel che faceva girare il sistema operativo Linux, quindi questa implementazione di Unix sviluppata a partire da Torvalds, che controllava del software per questo esperimento. Negli anni successivi, anche proprio nel programma Shuttle, già l'anno successivo, ad aprile del 1997, con STS-83, Linux volò con un altro esperimento, per la verità una missione breve, accorciata dopo soli 4 giorni in orbita per un problema, una cella al combustibile dello shuttle. Linux continuò a volare nello spazio negli anni successivi su vari esperimenti e progetti, e nel 2013 cominciò a essere installato sui laptop della Stazione Spaziale Internazionale, cioè quelli utilizzati dagli astronauti, ma anche su alcuni sistemi di terra. E oggi è stato usato anche nel resto del sistema solare, per esempio nel software di controllo dell'elicottero Ingenuity su Marte, ma è presente anche in orbita bassa, massicciamente presente, perché è il software che controlla i satelliti Starlink di SpaceX. Anche per questo episodio è tutto, e l'appuntamento è alla prossima storia di Nonno Apollo.
Allora, questa settimana ho un link della settimana da mostrarvi. Aspetta che share screen, ho tolto la condivisione dello schermo, perché ci ha scritto in settimana Ivan Furlan dall'Argentina, che ci ha presentato un suo progetto che è questo, si chiama satarg.com e c'ha anche un'app sul Play Store, e praticamente è una piattaforma di visualizzazione dei passaggi di satelliti visibili. Però è interessante, sì, ok, magari la traduzione non è proprio il top, però è interessante perché oltre al passaggio si vede anche la... la fascia di visibilità.
La fascia di visibilità rappresentata come una heat map, in cui dove se vi trovate nella zona verde vuol dire che per voi il passaggio ha un'elevazione molto alta e quindi è molto favorevole. Giallo c'è scritto sotto tra i 30 e i 60 gradi, e rosso inferiore ai 30 gradi. È un modo così molto intuitivo per riuscire a capire quali sono le zone più favorevoli per vedere un passaggio, perché spesso quando non è presente una visualizzazione del genere, o magari vedete solo la ground track, se non siete abituati a gestire queste cose, magari pensate che magari se state cercando di vedere l'ISS, magari pensate che l'ISS si veda solo nel punto in cui vedete la lineetta del passaggio. Invece l'area di visibilità è molto molto grande, perché è un oggetto comunque ad esempio 400 km di quota, non è che dovete essere vincolati a essersi proprio sotto per vederla, ma esiste tutta una fascia per vederla. Un'altra cosa carina che si può fare è mettere la vista in soggettiva come se foste sul satellite, quindi vi fa vedere
Torno qua.
Vado, non mi ricordo, forse qui. Devi cliccare in alto e forse
vista nel cielo, eccolo,
esatto, e riuscite comunque a ruotare la fotocamera. Adesso davvero ve lo sto facendo vedere su desktop, però ovviamente ha delle funzioni più carine se magari avete il telefono, quindi col giroscopio del telefono riuscite a inquadrare la zona del cielo in cui sta passando. Ha la possibilità di inserire delle TLA in maniera molto semplice, lo fanno anche altri siti, però magari è un po' più complicato, quindi potete avere magari un satellite magari appena lanciato, in cui le TLA sono state appena rilasciate e quindi magari l'app non è aggiornata, potete inserirla manualmente e poter fare una simulazione. Poi ho visto prima, potete decidere anziché scrivere la soglia di magnitudine, che anche quella è una delle stelle che volete vedere, dei passaggi, che magari anche quella è una cosa che per un addetto ai lavori, un astrofilo, capisce perfettamente cosa significa. Lì piuttosto scrive contesto urbano, contesto suburbano, sì, contesto completamente al buio, per far capire, in modo che l'applicazione vi filtra automaticamente i passaggi che potenzialmente potete riuscire a vedere da una città ben illuminata, ma invece se vi trovate in campagna magari questo filtro si allarga e vi segnala i passaggi anche meno brillanti. Poi anche lì avete la possibilità di vedere la lista degli Starlink, ad esempio, visualizzata in maniera molto semplice con i vari puntini. Potete vedere anche la Luna. Ho visto che c'è anche una sezione dedicata all'eclissi per vedere la zona dove magari c'è una totalità di un'eclissi di Luna o di Sole. Insomma, è molto lenti, molto carina.
Esatto. I lanci, esatto, anche i lanci, nel caso esatto. Fosse a Cape Canaveral tipo.
Esatto, è molto molto carina, e è appena uscita, se la volete provare sul vostro smartphone potete farlo. Tra l'altro aggiungo un'altra cosa, visto che recentemente anche l'applicazione che personalmente uso di più, cioè ISS Detector, ha completamente cambiato l'interfaccia, si è rinnovata, quindi si vede che anche era un po' che non faceva un rinnovo di interfaccia così massivo. Provatela perché ha delle funzioni carine in più che magari vi possono essere utili.
Questa si chiama Satarg Explorer, però vi metto nei link della settimana sia il sito che l'app sul Play Store. Ho cercato anche sull'Apple Store,
La funzione radar che cos'è? Che non mi ricordo.
Funzione locate satellites in real time in your sky.
Ok, sì, semplicemente vi fa vedere quello che sta passando in questo momento sopra di voi. Ok, ho capito.
Ah, le meteore. Critical passes timeline.
È vero, c'è anche questa funzione che lui può filtrare le TLE anche dei satelliti che hanno sono sulla via del decadimento, quindi avete già lì un tool. Magari se state sentendo da qualche parte, magari c'è un rientro, come ad esempio un rientro incontrollato di qualche detrito spaziale, se è tracciato dal nord, come sicuramente c'è, avete una lista di quelli potenzialmente a rischio decadimento. Non si sa mai di preciso magari quando è il punto di rientro, però ve li segnala, quindi molto molto carino. E anche la visualizzazione dall'esterno, tipo voglio visualizzare tutti i satelliti geostazionari in orbita, li potete vedere. Cioè ha tante funzioni che magari trovate anche in tanti altri siti, ma sono raccolte in questa app, anche in maniera diciamo graficamente user friendly. Lui ci aveva scritto: ho voluto fare un'interfaccia che sia il più semplice e comprensibile possibile.
Sì, molto completa. Invece adesso passiamo alla nostra agenda della settimana, quindi vediamo che cosa succederà a breve. Domani abbiamo due lanci, entrambi di Falcon 9, entrambi di Starlink, però uno da Vandenberg e uno da Cape Canaveral, e abbiamo il reboost della stazione spaziale alle 17:43. Sabato ci sarà il rientro della Cygnus. Domenica 15 invece abbiamo il lancio di un lunga marcia, ci sono parecchi lanci questa settimana, quindi abbiamo il lancio di un lunga marcia 6A alle 14:20 e poi lunedì 16 abbiamo il lancio di un Kuaizhou 1A alle 5:10 di mattina, sempre dalla Cina, e poi a mezzogiorno il lancio di un gruppo di Starlink con un Falcon 9 dal Cape. Alle 14:24 di lunedì 16 ci sarà il rilascio della Progress MS-31. Martedì 17 abbiamo un gruppo di Starlink che lancia su un Falcon 9 da Vandenberg. Invece il 18 dovrebbe esserci un'attività extraveicolare con Jessica Meir e Chris Williams, che escono dalla stazione per preparare il canale 2A, quello dei pannelli solari, per l'installazione futura dei pannelli AIROSA, perché stiamo ancora finendo di installarli.
Sì, se non ricordo male, deve essere proprio l'ultimo batch da installare di AIROSA. Prendetelo con le molle, ma direi di sì.
Questa EVA in realtà avrebbe dovuto essere fatta da Mike Fink e non mi ricordo l'altro tempo fa, e invece poi sono state spostate le EVA e poi comunque loro sono rientrate un pochino in anticipo, quindi niente. Sempre mercoledì, non c'è ancora l'orario per l'EVA, quindi è possibile che sia mercoledì 18, però insomma aspettiamo gli orari definitivi. E poi abbiamo un altro gruppo di Starlink che parte alle 11:57 da Vandenberg. Giovedì 19 c'è un contatto ARIS con il Lewis Center for Educational Research in California e l'astronauta incaricata sarà Sophie Adenau. E poi abbiamo due lanci, un Electron con...
C'è scritto Telebridge Oscar Romeo for ISS, quindi magari potrebbe essere ascoltabile dall'Italia, però attendiamo, si vede che non è ancora stato deciso la stazione Telebridge, però col fatto che vedo che il call sign della ISS è Oscar Romeo 4, è uno di quelli che utilizza la ISS quando fa i contatti dall'Europa, non solo dall'Europa, però anche dall'Europa.
E poi c'è il lancio di un Electron alle 18.45 di giovedì 19 con la missione che si chiama 8 Days a Week, che è una missione con Strix, i radar ad apertura sintetica di Synspective. E poi invece alla sera, scusate, alle 21 alla sera si prova a fare il secondo volo dello Spectrum da Andoya Spaceport, con una missione che si chiama Onward and Upward, e come carico utile ha diversi CubeSat per il programma Boost. Speriamo che questo volo vada a buon fine e sia upward.
Lo Spectrum l'altra volta, se vi ricordate, non era andato mica tanto bene.
No, era andato downward un po'.
Esatto.
Alle 21.30 invece poi torniamo noi con la puntata numero 20 del podcast della stagione 19. Bene, quindi con questo wrappiamo la puntata e facciamo uscire le nostre grid fin, che tra l'altro sono cambiate, quelle dello Starship, adesso assomigliano molto di più degli waffle giganti. E vi diamo appuntamento a giovedì prossimo, ma non prima di avervi salutato, e partiamo dall'Unione Terre d'Argine.
Avrebbero dovuto fare le grid fin a forma del Texas, che hanno i waffle con la waffeliera a forma del Texas in Texas. Ciao a tutti da Ricky.
Da Milano?
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo.
E da Verona vi saluta Lavero, ridandovi appuntamento a giovedì prossimo. Fino ad allora, ad Astra!